/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Chiedilo a Iura, la puntata di maggio che arriva oggi, il secondo mercoledì di maggio, dato che il primo era la festa dei lavoratori e del lavoro. Di loro si parla naturalmente, come sempre, in questa rubrica anche oggi, e lo facciamo immancabilmente con i copadroni di casa, ovvero il presidente e il direttore dell'agenzia Mario Girardi. Bentornato, presidente. Ce l'abbiamo sulla piattaforma, così come il direttore Carlo Giacobini. Andiamo come al solito ad attivare i microfoni per entrare in collegamento con chi ci sta seguendo, introdurre anche il gradito ospite di questa puntata, dato che l'argomento è di quelli che davvero riguarda tutti, un argomento universale. Mario Girardi, eccoci, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te, Renzo, e a tutti gli ascoltatori.
Carlo Giacobini, buon pomeriggio.
Renzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te ovviamente che ci guidi questa trasmissione.
È con noi e lo accogliamo il dottore commercialista Marco Savino, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo il dottor Savino, che è su piattaforma e che è da tempo consulente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per le materie che stiamo andare per a trattare in una puntata che è intitolata in maniera molto significativa e onnicomprensiva questioni, perché sono tante e variegate, di soldi. Marco Savino, proviamo a salutarci intanto, visto che tra poco lo chiameremo anche in causa per le delucidazioni di rito. In piattaforma c'è Marco Savino, eccoci.
Mi sentite?
Adesso
sì. Allora, buon pomeriggio a te e a tutti.
Buon pomeriggio, allora, ci siamo, è il caso di partire. Come sappiamo, sapete tutti, è tempo di denuncia dei redditi, di imposte, eventuali detrazioni, deduzioni. E non è una materia semplice, lo sappiamo, incide su milioni di contribuenti, quindi è utile tentare di fornire nel modo più semplice possibile quegli elementi di base, ma anche le informazioni che consentano a più persone possibili quantomeno di orientarsi. È evidente che poi per gli aspetti pratici è sempre comunque opportuno appoggiarsi a servizi e consulenti che per fortuna non mancano. E allora, magari qualche ascoltatore un po' più esperto all'inizio potrà dire questa la so, quest'altra la so, ma è sempre il caso, come si fa nelle flotte, bisogna andare alla velocità della nave più lenta, quindi partiamo dall'ABC, anche perché senza i concetti di base condivisi poi è impossibile comprendere gli aspetti più complessi e quindi c'è il rischio pure di perdere opportunità o magari di farsi aspettative eccessive o comunque infondate. E allora, in questa puntata sono fondamentali tutte le voci che ascolteremo, perché c'è un grande divulgatore come il nostro Carlo Giacobini, che è il direttore di Iura, lo sapete, ma è anche un tecnico di queste materie. Come detto, Marco Savino è un dottore commercialista che su tanti aspetti è stato ed è consulente UIC. E allora andiamo alla spiegazione di alcuni concetti di base e poi usiamo, per completare i dettagli del quadro, alcuni dei molti quesiti che arrivano dai nostri ascoltatori e dalle persone che si rivolgono all'agenzia Iura. È così, caro presidente Mario Girardi, che fondamentalmente i quesiti sono su tematiche del genere?
Sì, beh, ne arrivano un po' tutto l'anno quesiti di carattere fiscale, poi logicamente in questo periodo che è proprio, siamo nel pieno da qui in avanti delle dichiarazioni dei redditi, si concentrano le richieste e quindi che riguardano l'abbattimento delle barriere, gli acquisti di ausili, di auto, l'intervento sulle auto per le persone con disabilità motoria, cioè sono tante le tipologie di domande, e allora abbiamo pensato di appunto dare alcune informazioni di base e rispondere a qualche quesito in questa puntata, come dicevi bene tu, ricordando che è opportuno intanto preparare e predisporre adeguatamente tutta la documentazione relativa alle spese, la tracciabilità dei pagamenti, questo è fondamentale, e poi, come dicevi bene, affidarci a dei consulenti preparati perché che conoscano o comunque abbiano la capacità di rintracciare correttamente tutta la normativa fiscale, alle volte molto particolare, che riguarda le persone con disabilità.
Carlo Giacobini, stiamo parlando di tasse, le stesse che un ex ministro dell'economia non troppi anni fa diceva che pagare è bellissimo le tasse, al di là dell'aforisma, che ha un senso comunque un po' più profondo di come è stato tramandato un po' in burletta. Quando ci si riferisce alla denuncia dei redditi, di preciso a che tasse ci si riferisce?
Sì, beh, quella frase per completezza era del ministro Tommaso Padoa-Schioppa, persona, un tecnico anche molto serio, faceva una riflessione complessiva che già il fatto di arrivare a pagare delle imposte significa che probabilmente sei in una situazione in cui non sei in uno stato puramente assistenziale. Sosteneva il valore sociale di raccogliere quelle risorse, no? Quelle della, che poi si chiamano fiscalità ordinaria, che consentono di pagare molti servizi pubblici, dalla sanità alla scuola, a sostenere altri interventi. Quindi questo è il senso. È chiaro che poi, da un punto di vista personale, l'aumento del numero di tasse, l'aumento delle percentuali ed altro, chiaramente può diventare pesante per alcuni, intollerabile per altri, oggetto di elusione o di evasione per altri. Ma questi sono altri temi, andiamo molto sul concreto. Intanto, quando noi diciamo paghiamo le tasse, in realtà paghiamo le imposte, per essere corretti, se no poi Savino mi tira le orecchie perché è un commercialista, e poi soprattutto si pagano le imposte, che sono imposte dirette, cioè fanno parte di quelle imposte che vanno a colpire la ricchezza già esistente, oppure nel momento in cui si produce un reddito. Quindi noi no, con la denuncia dei redditi, diciamo, ci riferiamo con tutta evidenza a un'imposta diretta all'IRPEF. Non ci riferiamo a tutte quelle altre imposte invece indirette, che sono l'IVA che colpisce in questo caso i consumi, quindi l'IVA che può essere al 4%, al 5%, al 10%, al 22%, variabile, e altro tema di cui oggi toccheremo solo marginalmente. Va solo ricordato che non sempre le stesse regole, anche documentali, valgono per le agevolazioni IVA e per le agevolazioni in sede di denuncia dei redditi. Valgono su alcuni prodotti che sono agevolati in sede di denuncia dei redditi, quindi di deduzioni o detrazioni, talvolta non godono di un'IVA agevolata. Quindi stiamo parlando di due mondi diversi. Oggi parliamo di denuncia dei redditi e di pagare l'IRPEF, che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Quindi quello che riguarda moltissimi cittadini, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati o altri contribuenti, su cui il grosso è pensionati e lavoratori. Questo ha un significato perché, adesso lo vedremo nei singoli passaggi, incide anche poi su quello che rimane effettivamente disponibile in termini di introito al cittadino. Quindi diventano molto importanti certi meccanismi in sede di denuncia dei redditi o in sede di pagamento di IRPEF. Lo faremo alcune piccole distinzioni, perché consentono di recuperare una parte di questa imposta o di abbassare questa imposta sul reddito delle persone fisiche sull'IRPEF. Tradotto, sono le agevolazioni in particolare di cui possono godere persone che hanno una disabilità o che hanno all'interno del loro nucleo una disabilità.
Bene Carlo, grazie. Allora io darei la parola a Marco Savino perché c'è un aspetto importante che spesso è oggetto di...
Scusami Renzo, sì, Carlo. Una piccolissima chiosa. L'IRPEF, i sì. lavoratori e i pensionati la versano già indirettamente, questo ci serve come premessa, chiaro, certo. Cioè non siamo tutti chiamati a presentare la denuncia dei redditi tutti gli anni, abbiamo molto spesso come lavoratori dipendenti o come pensionati già versato l'IRPEF dovuta e quindi solo in alcuni casi andiamo a presentare anche la denuncia dei redditi, ma non voglio anticipare le battute precedenti.
Precisazione doverosa Carlo, grazie, perché la domanda a Savino viene anche da quesiti di ascoltatori, di utenti e si parla in questo caso di alcuni introiti per... chiamiamoli così per fare prima, per semplicità, che non è necessario riportare nella denuncia dei redditi. Il tema dei redditi esenti. Approfondiamo questo argomento, Marco Savino.
Sì, Renzo, allora, in primis fare chiaramente una definizione, no? Evidentemente almeno così e diamo un'idea, diciamo, ai nostri telespettatori. Allora, intanto un reddito esente è un reddito per il quale il contribuente non deve pagare le imposte sulle persone fisiche. No, questo è chiaramente il primo tipo di definizione. Il legislatore ne ha previste varie tipologie, no? Adesso posso citare alcune, le principali, tipo le pensioni, gli assegni e le indennità di accompagnamento, gli assegni erogati ai ciechi civili, ai ciechi di guerra, sordomuti e invalidi civili. Ci sono anche alcune tipologie di borse di studio erogate direttamente dallo Stato o dalle università o enti riconosciuti. Ci sono anche, diciamo, degli assegni di mantenimento. Direi una definizione, anche poi per capire un po' il concetto. I redditi esenti sono quei redditi che di fatto non derivano da lavoro oppure da diciamo concetti derivati dal lavoro stesso, tipo dalla pensione. Cioè chiaramente non è esente la pensione in sé per sé derivante da la pensione lavorativa di vecchiaia o di anzianità di natura classica, sono soprattutto legati a delle tipologie di redditi, di introiti, di entrate che derivano anche da forme di assistenza per diverse disabilità, incluso chiaramente gli assegni e gli assegni di accompagno, ecco, per i sordomuti e gli invalidi civili, oppure il discorso della borsa di studio è previsto voglio, perché è una forma di sostegno allo studio, perché effettivamente questo, diciamo, è uno dei capisaldi delle attività di uno stato assistenziale. Quindi questa è la tipologia, il criterio generale, ecco, non voglio banalizzare, ma anche per dare un'idea della ratio, della logica che c'è dietro all'esenzione da parte quindi dell'ordinamento fiscale. direi anche un altro aspetto che diciamo rientra un po' in quel concetto di no tax area. E che cos'è la no tax area? Sostanzialmente è quell'area di reddito fino al quale non si pagano le imposte. Cioè, sostanzialmente le imposte devono essere legate a una capacità contributiva, cioè se il contribuente guadagna un certo reddito tale da sostenere se stesso e poter partecipare anche al sostegno dello Stato, dell'ordinamento complessivamente inteso, deve pagare le imposte, no? Quindi chiaramente le imposte servono per le strade o in caso per la collettività. È previsto con chiaramente dei limiti dove possiamo essere d'accordo o meno. Molto spesso sono, a mio avviso personalmente, sono abbastanza bassi, ma sono legate anche a esigenze di gettito da parte dello Stato, un limite fino al quale se il dipendente o il pensionato o anche le altre forme di reddito, tipo i lavoratori autonomi, non è previsto la tassazione. Per darvi un numero, attualmente, diciamo, in base anche all'ultimo intervento normativo, il limite è 8.500 per dipendenti e pensionati e 5.500 per autonomi e altre forme di reddito. Al netto, diciamo, di queste situazioni, tutti gli altri devono pagare le imposte o effettivamente direttamente, cioè, e questo è il caso magari che degli autonomi, presentando la dichiarazione, l'autoliquidazione imposte, emerge una certa somma da versare, le versano autonomamente, oppure come effettivamente il caso di dipendenti e pensionati, e le somme vengono trattenute alla fonte, cioè dal proprio sostituto d'imposta che trattiene per conto, diciamo, del contribuente le imposte di propria competenza, e quindi il contribuente si trova coperto in questo senso qui.
Allora, sempre per quanto riguarda i concetti generali, dobbiamo fornire alcune indicazioni sui familiari a carico, cioè quei congiunti a bassissimo reddito di cui il contribuente può tener conto nella propria denuncia dei redditi. È importante, questo peraltro lo vedremo anche dopo, sia per le detrazioni di alcune spese che per le detrazioni forfettarie per carichi di famiglia. Su queste ultime qualcosa è cambiata dopo l'introduzione dell'assegno unico e universale, ma sentiamo appunto l'esperto Marco Savino, chi e con che criteri può essere considerato familiare a carico.
Allora, i familiari a carico possono essere il coniuge, i figli di età uguale o superiore a 21 anni, proprio per il discorso assegno universale, e gli altri familiari che nel corso dell'anno non hanno percepito redditi superiori a 2.840,51. Vi dico questo importo perché questo è rimasto ai vecchi 5 milioni e mezzo del vecchio conio, no? È stato convertito direttamente in euro. C'è una piccola eccezione per i figli con età non superiore a 24 anni, dove il limite passa a 4.000 euro. Invece ho parlato di figli dai 21 anni in su, perché fino ai 21 anni, dal 2022, è entrato in vigore l'assegno unico universale, che è una misura che ha assorbito le vecchie detrazioni per familiari a carico. Sostanzialmente va a sostituire quello che erano gli assegni familiari, no? Per intendersi, no? E le detrazioni per familiari a carico in un'unica misura gestita direttamente dall'INPS. Per cui poniamo adesso, facciamo la nostra dichiarazione l'anno imposta 2023, ho il mio figlio che era di 15 anni e sostanzialmente non usufruirò di alcuna detrazione in dichiarazione perché l'ho già percepita nei miei assegni familiari. Voglio per questo, per tutti gli altri familiari a carico, effettivamente mi rimane questa tipologia di misura. Chiaro che la logica è il secondo cervello di 5 milioni che lì possiamo dare. Non sono in grado di fronte solo ai propri bisogni, che questo limite soffre un po' anche cioè,
Stiamo perdendo però la qualità del collegamento con Marco Savino. Cerchiamo di fare qualcosa. Lo interrompo solo per
Sì,
ripristinarlo. Riproviamo, Savino.
allora, la vicenda
No,
era un po' qui.
no, 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 no. Allora, proviamo a riconnetterci telefonicamente perché a un certo punto c'è stato un blackout. Da quel momento in poi è diventato abbastanza incomprensibile. Allora, lo andiamo a chiamare telefonicamente mentre Mario e Carlo restano qui su Zoom e qualche giorno, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che questa nota piattaforma da cui trasmettiamo ormai da anni, dai tempi della pandemia, era sempre stato un gioiellino di qualità audio, ha deciso di farsi prendere a male parole da noi, ma adesso appunto ci riconnetteremo. Mario, Carlo, voi ci siete saldi, no? Ben connessi.
Sì, ma tra l'altro io sentivo anche bene il dottor Savino.
Bene, Carlo, ci sei?
Sì, ci sono,
Perfetto.
ero a disposizione per completare questa parte rognosa della connessione tra assegno unico e detrazioni per figli a carico, che ben articolata da Marco Savino, no?
Ce
C'era stata
l'abbiamo, ce
dovuta una
l'abbiamo.
discussione.
Eccolo
Sì,
qui per
che cosa stiamo parlando?
completare. Eccolo Marco Savino.
Ok, allora
Bentornato.
non so dove si è interrotta la trasmissione.
Carlo, dove eravamo? Dove eravamo? L'ultima cosa
Eravamo sulle
intellegibile.
detrazioni per carichi di famiglia, in cui si
Bene.
faceva notare che le detrazioni per carichi di famiglia, dopo la revisione, l'introduzione dell'assegno unico, non ci sono più per i figli sotto di età inferiore ai 21 anni.
21 anni, esatto. Quindi di fatto diciamo il familiare a carico usufruisce appunto di una detrazione specifica in dichiarazione solo dai 21 anni in su, perché in precedenza il contribuente l'ha già percepito mensilmente dall'INPS, quindi c'è una domanda, un canale diverso per usufruire di quelle detrazioni. In più c'è una piccola agevolazione, abbiamo detto, anche per i figli fino a 24 anni, l'agevolazione risulta sul limite reddituale di 4.000 euro. Però chiaramente la detrazione rimane sempre la medesima. Un ulteriore diciamo, aspetto rilevante è quello che in ogni caso per i familiari a carico una buona parte delle detrazioni previste e di cui non può usufruire il familiare stesso, non avendo un reddito sul quale usufruire di quelle detrazioni, possono essere trasferite in capo al contribuente a cui è a carico. Quindi questo è anche importante, questo prescinde chiaramente dall'età, prescinde dall'assegno unico universale. Per fare un esempio banale, le spese mediche del coniuge o del figlio fiscalmente a carico se le detrae il contribuente a cui è a carico. È a carico. Un altro dubbio che molto spesso mi viene riportato è il caso e come calcolare quel limite. La detrazione, il familiare non è più a carico se durante l'anno il familiare guadagna più degli importi che avevo detto all'inizio, non so se si erano sentiti, erano 2.040 circa e per tutti i familiari, 4.000 per il figlio fino ai 24 anni. La risposta è che la detrazione uno la perde tutto l'anno, perché mi arriva sempre l'esempio: mio figlio inizia a lavorare il 1° di luglio, allora che significa? Che era a carico per i primi 6 mesi? E io dico: no signore, perché se tuo figlio ha guadagnato più di quella cifra, la detrazione viene totalmente azzerata. E non solo, chiaramente tu non ti puoi neanche detrarre più le spese mediche sue e tutte le spese personali. Io penso questo possa servire, perché uno degli errori più ricorrenti, diciamo, che nella mia prassi, nella mia vita lavorativa ho incontrato come casistica.
Bene, allora Carlo Giacobini, ti ridò la parola, perché adesso arriviamo a uno degli ambiti più rilevanti rispetto a detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, mediche, assistenza specifica. Ecco, facciamo come in una tua classica scheda un quadro sintetico e denso di questa materia?
Bisogna essere sufficientemente sintetici, quindi probabilmente scapperà anche qualcosa. È molto importante quella distinzione che ha appena fatto Marco Savino sulla deducibilità e deducibilità e detraibilità. Sono due meccanismi differenti, poi lo vedremo anche in altre domande. Sono due meccanismi differenti. La deducibilità consente di portare una spesa, assumere una determinata spesa, un determinato onere sostenuto e diminuire il reddito complessivo. La detrazione funziona in un modo diverso: una parte della spesa sostenuta incide sulla imposta dovuta allo Stato, quindi sono due meccanismi diversi. Solitamente è più vantaggiosa il meccanismo della deducibilità per alcune realtà. Ma perché qui è importante sulle spese sanitarie, sulle spese mediche generiche, sulle spese di assistenza specifica? Perché in questo caso le persone con disabilità possono portarle in deduzione, e possono portarle in deduzione anche i congiunti che abbiano sostenuto questa spesa e che siano, diciamo, civilmente obbligati nei loro confronti, anche se non ce li hanno fiscalmente a carico. Allora, quali sono le spese che sono deducibili, quindi ammesse? Le spese generiche, le spese mediche generiche. Facciamo attenzione alla distinzione, su questo ci sono state decine, forse centinaia di circolari, messaggi, interpelli, eccetera. Quindi medicinali, prestazioni rese da un medico generico e quant'altro. Sono deducibili ancora parzialmente le cosiddette spese di assistenza specifica, su cui si apre il mondo. L'assistenza specifica è quella, ad esempio, infermieristica e riabilitativa, quindi personale paramedico in possesso di qualifica professionale. Le prestazioni che sono rese da personale che abbia la qualifica personale di addetto all'assistenza di base, operatore tecnico. Le prestazioni ancora fornite da personale di coordinamento di attività assistenziali e così via. Le prestazioni sanitarie devono comunque essere dimostrate, testimoniate da una serie di documentazioni, oltre che dalla fattura ricevuta o quietata di cui si richiede la disponibilità. Attenzione, una delle novità degli ultimi anni è la possibilità di portare in deduzione anche spese di ipoterapia e musicoterapia. Vengono fissate anche in questo caso delle condizioni piuttosto stringenti, cioè una prescrizione medica a monte e l'esecuzione della prestazione presso un centro specializzato. Quello che non è invece deducibile ma detraibile, non chiedete la ratio perché vediamo il precipitato finale. Le prestazioni svolte da pedagogisti, stranamente rientrano tra quelle detraibili, le spese sanitarie specialistiche sono detraibili, non deducibili, e le spese di dispositivi medici, ausili, prodotti ed altro, che rientrano tra spese deducibili nella misura del 19%. Spendo 100, posso detrarre 19. Ok. Ancora tra le altre spese ci sono tutte quelle che riguardano detraibili, che riguardano i veicoli, gli ausili, 19% detraibili, altri prodotti e servizi di cui diciamo magari durante la trasmissione. Attenzione alla documentazione, quando si entra nell'ambito delle spese mediche generiche, non per qualsiasi contribuente ma per un nucleo o per una persona con disabilità, perché diventano ancora un po' più stringente, quindi le spese mediche generiche, fattura, scontrino fiscale parlante, ricevuta o fattura rilasciata dal medico, le certificazioni e l'autocertificazione che le spese sono state sostenute nell'interesse di un familiare.
Molto bene.
E sì, così via, e altre prestazioni molto simili anche per l'assistenza specifica, l'ipoterapia e la musicoterapia, su cui sorvolo velocemente e rimando ovviamente a anche un rapporto con tecnici ed esperti quando si ha questa documentazione. Conservate sempre la documentazione certificata.
Abbiamo diverse domande che provengono da ascoltatrici e ascoltatori. Adesso facciamo un po' un fuoco di fila, ovviamente, sempre cercando di essere chiari ma rapidi. Parto proprio da Carlo. La prima domanda è: ho acquistato Alexa completa di alcune periferiche, ho la fattura ovviamente che è intestata a me, posso detrarre la spesa? Ci chiede questa ascoltatrice.
Beh, noi supponiamo che questa ascoltatrice sia anche quella che fa la denuncia di redditi oppure abbia un familiare, entra nel grande tema delle agevolazioni fiscali sui cosiddetti sussidi tecnici ed informatici, che non sono propriamente degli ausili, ma il legislatore ha sostanzialmente riconosciuto che esistono anche prodotti di comune reperibilità o anche tecnicamente realizzati specificamente, ma comunque di comune reperibilità, che possono contribuire in maniera determinante all'autonomia personale, alla comunicazione, all'accesso all'informazione, anche al controllo domotico, e quindi ha riconosciuto due agevolazioni. Una è l'IVA, che è stata oggetto anche di una trasmissione radiofonica e che riguarda alcune modificazioni nella richiesta del prodotto, e l'altro è l'IRPEF, cioè sullo stesso prodotto si può ottenere anche il 19% di IVA agevolata. In questo caso questa signora, per portare in detrazione questo prodotto, deve disporre di un certificato di un medico curante per quanto riguarda l'IRPEF, diversamente dall'IVA che ha altre regole, che attesti la correlazione funzionale tra il prodotto, la sua condizione personale e la finalizzazione. Ad esempio, questa persona potrebbe usare Alexa per l'accesso all'informazione o per il controllo domestico, quindi la risposta è sì, può portare in detrazione il 19% della spesa se è in possesso di quella documentazione, quindi del certificato di un medico curante, che può essere il suo medico di base, un medico specialista, un medico comunque, che attesta le cose che si sono appena dette.
Benissimo. Seconda domanda, questa la giriamo a Marco Savino. ci scrive un ascoltatore. Se faccio una donazione a un'associazione no profit, pago meno tasse? E come devo fare?
Allora, la risposta è positiva. Intanto la normativa sulle erogazioni liberali, perché questo si tratta, quindi una donazione fatta quindi a un ente del terzo settore, ente no profit, si definisce un'erogazione liberale, è stato diciamo normato negli ultimi anni e modificato anche dall'introduzione del codice del terzo settore, dove ha previsto, adesso nell'articolo 83, una detrazione pari al 30% dell'importo della donazione, nei limiti massimi di 30.000 euro. E, tra l'altro, questo è previsto per le erogazioni liberali nei confronti di APS, associazioni di promozione sociale, e qui ne conosco una a caso, tipo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Che è una buona idea, peraltro.
Così a caso, sì. No? Questo è la prima che mi veniva in mente. Poi anche questo è previsto anche per le ONLUS, perché anche per quanto riguarda le ONLUS è prevista questa tipologia di agevolazione. Addirittura la percentuale è stata elevata al 35% per le organizzazioni di volontariato. No, quindi si tratta effettivamente di detrazioni abbastanza generose, e quindi dove di fatto diciamo la procedura è anche abbastanza semplice, sostanzialmente occorre una donazione tracciata, cioè che venga effettuata tramite sistemi tracciati, ovvero bancari o postali o altri sistemi in ogni caso tracciabili, cioè sostanzialmente non posso andare alla mia sede dell'Unione e lasciare 50 euro contanti, non è detraibile, però se io vado lì e pago anche tramite il POS, effettivamente questo è detraibile. Quali documenti occorrono poi quale documentazione occorre per poterlo detrarre? Di fatto la ricevuta dell'effettivo pagamento. Anche perché questa, non voglio spoilerare poi di quello che verrà successivamente, questa è una di quelle dati che sono già a disposizione del fisco per una buona parte di essa, perché è stato introdotto un nuovo adempimento in capo proprio all'ETS, che è quello delle comunicazioni delle erogazioni liberali, cioè gli enti maggiori, c'è un limite sostanzialmente c'è un limite di fatturato dei proventi dal quale l'ente è obbligato a fare una comunicazione annuale di tutte le erogazioni liberali ricevute. Queste poi trovano luogo poi anche nella dichiarazione dei redditi del contribuente interessato. Però attenzione, ho detto che questo adempimento non è previsto obbligatorio per tutti gli enti. Secondo caso non è previsto per tutte quelle detrazioni dove il contribuente non ha fornito all'ente i propri dati personali, il proprio codice fiscale. Cioè, se il signore Rossi Mario fa un bonifico per un'erogazione liberale a qualsiasi APS, chiaramente Luigi, lui ha diritto, però Luigi non andrà a comunicare se nel frattempo il signor Rossi Mario non ha comunicato il codice fiscale all'ente. E quindi occorre dare a proprio fiscalista di fiducia le ricevute dell'avvenuto pagamento. Dico questo perché poi anche come criterio generale, poi questo lo vedremo anche successivamente, nonostante diciamo che sia presente un precompilato dove una parte delle dati previsti per le detrazioni sono già in possesso del fisco, questo non significa che quel dato è un dato certo, definito e anche incontrovertibile, cioè il contribuente potrebbe avere anche un accertamento fiscale su quelle detrazioni, cioè dovrà dimostrare al fisco di aver effettivamente sostenuto quelle spese che danno diritto all'agevolazione. La documentazione quindi va sempre tenuta, questo è un criterio generale, poi sicuramente ne parleremo successivamente, già Carlo l'ha già delineato in modo preciso. E mi fermerei a questa detrazione perché in realtà ne esistono ulteriori detrazioni previste per quel tipo di erogazioni liberali, però questa a mio avviso è la più, soprattutto ecco, per diciamo contribuenti persone fisiche, ecco, rivolgiamo in questa trasmissione, è quella più favorevole, proprio perché esistevano un coacervo sostanzialmente di deduzioni sulla stessa misura, tant'è che la stessa norma doveva dire guarda se ti usufruisci di questa detrazione non te lo puoi usufruire di altre, no? È chiaro che questo è evidente, non è che non lo posso scaricare due volte, quindi il mio consiglio è effettivamente utilizzare questo strumento, anche perché di fatto tutti gli enti degli ETS sono tutti quanti confluiti nel registro unico del terzo settore, quindi tutti gli enti rientranti in questo, ovvero ogni erogazione liberale nei confronti di questi enti può subire di questa detrazione.
C'è un piccolo inciso adesso da fare con Mario Girardi, perché non c'entra molto con le imposte, ma è interessante, è una questione toccata da Marco Savino. Quando è utile abbassare il reddito complessivo, magari ricorrendo a una donazione?
Allora, cerco di essere breve, sì, perché ho visto che il tempo passa. Allora, non lo abbiamo esplorato questo tema anche in una puntata alcuni mesi fa, quando si diceva cosa succede se supero un certo limite di reddito. Allora, capita, per esempio, che superando un certo limite di reddito, le persone con disabilità, che magari prima percepivano una pensione di invalidità, di cecità, di sordità, superando un certo limite di reddito la perdono, non si riduce progressivamente, ma con un euro in più di quel limite non se ne ha più diritto e quindi la si perde completamente. Quindi è bene fare attenzione al limite di reddito che si raggiunge, e se è possibile gli oneri deducibili che sono previsti, se è possibile abbassare l'imponibile, quindi ridurre questo limite di reddito, è importante farlo per continuare a percepire queste provvidenze. Cerco di fare un esempio. Allora, l'INPS ha proprio elencato, l'INPS dice ai fini delle pensioni di invalidità, cecità e sordità si considera il reddito complessivo lordo al netto di un elenco di oneri deducibili che sono riportati in una comunicazione IMSS, in un messaggio IMSS. Tra questi ci sono proprio anche le erogazioni liberali nei confronti degli enti del terzo settore. Allora, cerco di fare un esempio. Magari nel 2023, o adesso nel 24, diciamo, l'INPS ha visto fin dall'inizio che l'INPS magari eroga la pensione di anzianità a un pensionato, e nel gioco fra gli adeguamenti all'inflazione della pensione e agli adeguamenti al costo della vita dei limiti di reddito, fra questo gioco l'INPS vede subito che il pensionato lo vede a gennaio, moltiplicando per 13 la sua pensione lorda, quindi 12 mesi più la tredicesima, sfora il limite, per dire. Quest'anno è stato fissato a 19.460 euro. Magari, ecco, l'INPS vede che la persona arriva a 19.700 euro. Allora, sospende già fin da gennaio, sospende la pensione di invalidità, cecità, sordità, quello che è legata al superamento di questo limite. Allora, la persona interessata che dice perché me l'hanno sospesa, si informa e capisce il motivo, può andare con il consulente che lo segue per la dichiarazione di dire cosa possiamo fare noi per abbassare questo reddito complessivo lordo, quali sono gli oneri deducibili che posso vantare, e fra questi entro l'anno in corso ci può essere l'erogazione di una donazione mineraria, si fa beneficenza, si fa un'opera buona. E si ha anche un vantaggio, perché? Perché al momento della dichiarazione dei redditi, quindi per quanto riguarda il 24, la si farà nella primavera del 25, si capisce che il limite non è più quello che l'INPS vedeva, ma è leggermente più basso e ritorna sotto alla soglia tale per cui si ha il diritto a percepire la pensione di invalidità, cecità o sordità. Allora si fa poi una ricostituzione reddituale con la quale si dice all'INPS: guarda che a differenza di quello che avevi valutato tu, io nel 24 ho conseguito un reddito inferiore al famoso limite. E quindi ti chiedo di ridarmi la pensione di cecità, di invalidità, sordità che non mi hai dato per tutto il 2024 perché superavo il limite. Io questo limite l'ho abbattuto, l'ho diminuito tramite questa modalità e quindi ti chiedo l'erogazione. E quindi ha diritto a recuperare l'anno di pensione che non ha percepito.
Benissimo, allora chiedo a Carlo Giacobini e Marco Savino proprio la cortesia della super brevità perché ci sono ancora diverse domande che ci hanno posto gli ascoltatori, il tempo è davvero pochissimo. Carlo, dal pubblico ci chiedono, ho acquistato un veicolo sfruttando l'agevolazione IVA, so che posso detrarre la spesa in un'unica rata oppure in quattro quote annuali, quale delle due soluzioni è più conveniente? Carlo,
È una risposta molto, molto difficile e complessa, cioè ci mancano degli elementi. Quando noi acquistiamo un veicolo possiamo portare in detrazione, evidentemente la persona rientrerà tra i soggetti che hanno diritto all'agevolazione IVA, può anche portare in detrazione la spesa fino a un massimo di circa 18.000 euro l'anno. È più conveniente farlo in una quota unica o in quattro quote? Beh, dipende molto da qual è la situazione del contribuente, cioè quanto IRPEF deve allo Stato. Se deve un IRPEF molto basso o prevede di dovere un IRPEF molto basso per gli anni successivi, gli conviene dividere in quattro quote annuali di pari importo, oppure se pensa di avere anche altre spese negli anni successivi, oppure di avere importi superiori, gli conviene spezzare in quattro. Viceversa, se ha parecchio IRPEF da pagare, immagina che gli anni successivi avrà delle altre spese da detrarre, è meglio portare a casa tutto subito. Da tenere presente che l'IRPEF, il rimborso IRPEF va fino, in questo caso, fino a compensazione dell'IRPEF, se no sarebbe facile. Quindi supponiamo che ho 5.000 euro, 6.000 euro di IRPEF dovuto allo Stato, ho spese da detrarre per 10.000 euro, non recupero tutte le 10.000, ma solo 6.000, solo quello che devo all'IRPEF. Per quello è stato pensato dal legislatore di prevedere anche le 4 quote annuali sui veicoli, per poter consentire anche i redditi più bassi di distribuire nel tempo questa compensazione. Rimane aperto il grande tema degli incapienti, cioè di quelli che non hanno affatto IRPEF, ma è un tema magari a cui dedicheremo una trasmissione.
Marco Savino, altra domanda, questa probabilmente interessa molti dei nostri ascoltatori, recita così: mia moglie è cieca, ha un cane guida, è a mio carico fiscale, posso usare l'agevolazione della detrazione forfettaria? A quanto ammonta? Oltre alla detrazione forfettaria posso usare anche la detrazione per spese veterinarie?
Allora, in questo caso il contribuente spetta una detrazione del 19% pari all'intero ammontare del costo sostenuto, con i limiti. Uno, il primo è riferimento, quindi è l'acquisto di un solo cane alla volta, no? Non come Mario se ne voleva portare 4 di cani, perché magari pensa di andare con la slitta, sostanzialmente una specie di carrozza, no? È un solo cane alla volta, tranne, ahimè, i casi di perdita dell'animale stesso. E questa detrazione può essere anch'essa ripartita in 4 rate annuali di pari importo, e questo mi riallaccio a quanto sapientemente detto da Carlo poc'anzi, no? Il ragionamento è basato anche sulla capienza, no? Cioè sempre una detrazione che non riesco a recuperare nell'ambito dell'annualità stessa. In più c'è anche una detrazione forfettaria di 1.000 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. Questo è anche interessante, perché la detrazione forfettaria non è neanche legata a una dimostrazione di spesa, cioè sono quelle detrazioni previste semplicemente per il verificarsi di una condizione, in questo caso il possesso dello stesso cane guida. Che cosa serve chiaramente per documentare la spesa? Chiaramente la fattura o la ricevuta relativa al acquisto del cane guida, la tracciabilità, oramai quasi tutte le spese devono essere tracciabili come avevamo indicato in precedenza, un'autocertificazione che attesti che negli ultimi 4 anni non ha beneficiato di altra autorizzazione per l'acquisto del cane guida, e chiaramente il certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente. Quindi poi direi, mi fermo qui chiaramente anche per dare spazio alle...
Chiedo scusa, sì. Purtroppo c'è una precisazione da fare, che la detrazione forfettaria dei 1.000 euro per le spese è prevista solo se la persona non vedente, il possessore del cane, è il contribuente. Se la persona è a carico di un familiare o di un, costui non può portare in detrazione questi 1.000 euro. Abbiamo chiesto questo adeguamento anche più volte negli anni scorsi come emendamenti alla legge finanziaria, ma non è passato. Quindi purtroppo se il non vedente possessore del cane è a carico di qualcun altro, costui non può portare in detrazione 1.000 euro.
E chiaramente poi, infatti, la seconda parte della domanda è dell'azione per le spese veterinarie, quelle sì.
Sì, quelle restano, sì.
Sì, quelle restano, però sono anche abbastanza limitate. Questa è una dotazione pari al 19% fino a un massimale di 750 euro e un minimale di 129 euro, quindi concretamente è un plafond che si esaurisce presto. Quello è, di fatti, è più conveniente insiste su questa detrazione, chiaramente con la corretta precisazione, quindi di Mario, no? Questa era una norma generale. E effettivamente spesso ci sono di questi problemi nell'ordinamento tributario, cioè, ci sono delle limitazioni che spesso non hanno un criterio logico ben definito, spesso possono essere o delle dimenticanze oppure anche dei problemi di gettito. Secondo me in questo caso non è un problema di gettito, ma evidentemente è una dimenticanza.
Allora, avremo ancora tantissime domande, ma il tempo è praticamente scaduto. Soltanto una, Carlo, se si può dare una risposta veloce, perché ci hanno scritto: anche per potermi muovere ricorro spesso a una cooperativa che dispone di un veicolo attrezzato, posso detrarre la spesa al pari di un trasporto in ambulanza?
No.
No.
Risposta molto semplice. Perfetto. Attualmente no. Naturalmente no, ci arriveremo. Ecco, mi aggancio proprio anche perché forse stiamo andando in chiusura, sì. Vedo che i tempi sono stretti, a quello che diceva Savino poco fa, ci sono talvolta, essendo le fattispecie, dei paradossi all'interno della normativa tributaria, alcuni si riescono a risolvere anche per via amministrativa, alcuni aspetti sono stati risolti con interpelli e risoluzioni addirittura, o con circolari. Se si accorge di una questione paradossale, l'Agenzia delle Entrate rivisita le disposizioni precedenti e magari cambia leggermente alcune indicazioni. Abbiamo visto anche molto su agevolazioni che riguardano le disabilità. Poi ci sono gli altri aspetti che ci sono delle difficoltà tecniche da parte dello stesso MEF e da parte dell'Agenzia delle Entrate di capire quale sarebbe il mancato introito e la platea. Questa è una delle la platea dei beneficiari. Questo è uno dei motivi che bloccano spesso alcune modificazioni e assestamenti. In ogni caso, teniamo sempre gli occhi aperti, perché Savino lo sa, starà sicuramente aspettando, lo aspetto anch'io. Ci sono sempre alcune circolari che escono in questo periodo, anche in forma di domande e risposte dall'Agenzia delle Entrate, e qualche volta contengono alcuni elementi sicuramente di conferma per chi ci lavora tutti i giorni, ma che qualche volta di novità.
Benissimo, abbiamo solo il tempo per un'ultima battuta che giriamo al nostro gradito ospite Marco Savino. Quanto è utile la dichiarazione precompilata per quei nuclei con persone con disabilità che hanno spese, casi e agevolazioni particolari?
Allora, qui sarebbe da fare un discorso molto lungo, però cerco di essere oggettivamente sintetico. La precompilata è uno strumento che permette anche di visualizzare immediatamente una serie di spese dove il contribuente magari poco preparato e non riesce neanche a individuare, no? in questi casi, proprio perché si ritrova una serie di dati che effettivamente che magari non conosceva in precedenza. Attenzione però a vedere la precompilata sempre come l'oro colato. A mio avviso, specialmente per tutelare la categoria, se uno non ha una dimestichezza, una conoscenza non vi approfondirà, ma almeno più che sufficiente norme fiscali, occorre sempre rivolgersi a un consulente di fiducia. L'abbiamo detto più volte, perché la precompilata spesso contiene anche delle trappole per i contribuenti stessi, che se effettivamente non svelate, non sistemate, possono portare anche a problemi anche importanti con il fisco, tipo accertamento fiscale. Quindi partiamo sempre dalla dichiarazione precompilata, ma chiaramente verifichiamo sempre i dati in essa contenuti. I dati e le detrazioni devono essere sempre correttamente documentate, e poi rivolgiamoci effettivamente a un consulente per concludere, per finire la dichiarazione. Questo è il mio consiglio che sento di dare in modo spassionato.
Benissimo, questo è il modo migliore per salutarci. Una materia vasta, complessa, su cui però avete dato dei flash, avete rischiarato aspetti in maniera sicuramente utile per chi ci ha seguito. Allora, intanto grazie, ma sicuramente torneremo a sollecitarlo e a disturbarlo il dottor Marco Savino. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E con i nostri copadroni di casa l'appuntamento è al mese prossimo, puntata bella, densa, ambiziosa, quella che abbiamo appena mandato in onda in diretta, e le prossime non saranno da meno, caro Mario Girardi, no?
Senz'altro, un saluto a tutti quanti intanto, e grazie al dottor Savino.
Alla prossima, grazie Mario Girardi, grazie Carlo Giacobini.
Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori. Con Savino ci risentiamo, perché faremo nell'arco di qualche mese un'altra puntata su temi specifici.
Mi sembra un'ottima idea, e tornerete quindi tutti insieme a questi microfoni. Questa era Chiedi la Iura, che il mese prossimo torna nella consueta collocazione, ovvero alle ore 16 del primo mercoledì del mese. Questo lo dico a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori. State tranquilli, non siate disorientati. A me non resta che ringraziare, oltre tutti gli ospiti convenuti in questo lungo e ricco pomeriggio, la mia regia, composta da un duo d'eccezione, Pino Max e Alessio Germini, e a dare appuntamento a tutte e a tutti voi slashers per le dirette di domani. Domani poi giornatona speciale, perché oltre alla classica programmazione, a partire dalle 11, dalle 11? Sì, che è dalle 11, stavo chiedendo lumi in regia per una vecchia gag che però non funziona più, ha fatto il suo tempo, dalle 11 alle 18:30... / Radio Web si trasforma in una mega discoteca per celebrare la centesima puntata di / Tunes, a cura di Gianluca Nucci, che sarà fisicamente presente nei nostri studi, e quindi sarà una tarda mattinata e un pomeriggio fino alle 18:30 occupato da musica, dalle vostre playlist, da giochi, da risate, chiacchiere, tutti insieme con la grande famiglia degli Slashers. E non dovete perdervelo per nulla al mondo. Buona serata a tutti e a domani.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.